Seminario Temi Controversi. Studio numero 5. Tu sei Pietro. Leggiamo il testo di riferimento, Matteo capitolo 16, dal versetto 17 al versetto 19. Gesù replicando disse: Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Sintesi dello studio. Cari amici, il testo che abbiamo letto nel Vangelo secondo Matteo è uno dei più conosciuti e dei più maltrattati di tutta la Bibbia, perché su di esso la Chiesa Cattolica ha costruito il primato di Pietro, il magistero, il papato e quant'altro. E dopo 500 anni di riforma, cioè dopo lunghi secoli di opposizione biblica fortemente motivata, la Chiesa Cattolica continua ad aggrapparsi a questo testo per difendere strenuamente le sue posizioni dottrinali, ignorando tutta la critica esegetica e storica fatta da centinaia di studiosi protestanti, assolutamente insensibile ad ogni parere diverso e incapace di ripensamenti. Ma che cosa significano le parole di Gesù a Pietro? Ma non lette a posteriori, e anche tenendo conto di tutti i suoi insegnamenti e di quelli degli apostoli contenuti nel Nuovo Testamento, tenendo conto della realtà storica e dell'apostasia che è stata ed è a un tempo causa e conseguenza di tanti deviazionismi dottrinali. Perché per capire veramente le cose bisogna andare alle origini, alla Bibbia, al Nuovo Testamento, lasciando da parte tradizioni e filosofie e quant'altro, e chiedere al Signore di darci la luce del suo Spirito. Gesù dice sempre, dice ancora, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:32. Non dobbiamo avere paura della verità. Nella storia della Chiesa non vi sono solo pagine gloriose, ma anche pagine tristi e avvilenti. Non dobbiamo avere una visione trionfalistica, ma realistica della Chiesa e della vita in generale, come ce l'ha la Bibbia. Infatti sta scritto: non abbiamo alcun potere contro la verità, quello che possiamo è per la verità. Seconda Corinzi 13:8. Molto bello, molto importante questo testo. Non abbiamo alcun potere contro la verità, quello che possiamo è per la verità. E fin qui la sintesi dello studio. Alcune premesse indispensabili prima di passare all'esame vero e proprio del testo. Prima premessa: da un esame anche superficiale del Nuovo Testamento e della storia della Chiesa si nota subito che la Chiesa cattolica ha costruito il suo castello teologico del magistero di Pietro e del papato a posteriori. In parole povere, la Chiesa ha fatto come molti arricchiti che per essere accettati in società vanno alla ricerca dei quarti di nobiltà. Premessa numero due. Nel Nuovo Testamento, cari amici, non c'è traccia di un potere centrale della Chiesa, né retto da Pietro né da nessun altro. Non ce n'era bisogno e non ce n'è bisogno. Gesù non organizzò la sua Chiesa, ripeto, Gesù non organizzò la sua Chiesa. Fu la Chiesa apostolica a darsi un'organizzazione semplice per facilitare il lavoro pastorale e evangelistico. La figura che riempie gli Atti degli Apostoli e le Epistole è Paolo, non Pietro. Paolo, non Pietro. Premessa numero 3. La pietra nell'Antico e nel Nuovo Testamento è Cristo, pietra che è stata disprezzata dai costruttori, ma che è diventata la pietra angolare, la base, il fondamento della Chiesa. Salmo 118, 22, Atti 4, 11, Efesini 2:20. È assurdo far dire a Cristo di avere edificato la sua Chiesa su un uomo, Pietro, al quale subito dopo dice: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Matteo 16:23. Perché Pietro lo dissuadeva dall'andare a soffrire e a morire a Gerusalemme. E non dimentichiamo che gli disse anche: quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Quindi Pietro non era convertito. Come si fa a fondare la Chiesa su un uomo come Pietro, che non era nemmeno convertito? Amava sì Gesù, ma secondo le parole di Gesù non era ancora convertito, e si convertì piangendo amaramente al canto del gallo. Luca 22:32. Ed ora un breve esame del testo. Leggiamo il testo che precede quello di riferimento. Matteo 16, da 13 a 16. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi la confessione di Pietro è bellissima, è toccante. Il tema centrale in questo testo è la confessione di fede in Cristo, non chi la fa, cioè è Cristo, non è Pietro. E avrebbe potuto essere benissimo un altro apostolo, ma la fa lui, il più pronto a parlare, a volte anche in modo sconsiderato, l'irruento, il sanguigno Pietro. Il Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 6, al versetto 68, riporta un'altra confessione di Pietro: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Quindi è una duplice confessione, quella che stiamo esaminando e l'altra. Perché in seguito al discorso di Cristo nella sinagoga, molti dei suoi discepoli se ne andarono rattristati dalle sue parole: se voi non mangiate la carne e non bevete il sangue del figlio dell'uomo, non potete essere salvati, non potete avere la vita eterna. E adesso riprendiamo l'esame del nostro testo. Gesù non dice a Pietro, attenzione, non dice: tu sei Pietro e su questo Pietro edificherò la mia chiesa, ma dice: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Sottinteso: tu sei Pietro, un uomo, un frammento di roccia, un sasso. Infatti Pietro vuol dire una pietruzza, un sasso. Tu sei solo un uomo, anche se aiutato dal Padre a confessare il Cristo, il Figlio di Dio. E su questa pietra, che sono io, edificherò la mia chiesa, chiesa che le potenze delle tenebre, cioè il male, Satana, non potranno mai vincere. E questa notizia è consolante per tutti coloro che pensano che il Signore abbia perso il controllo della situazione. No! Il controllo della situazione della sua chiesa è saldamente nelle sue mani. Tu sei Pietro e su questa pietra, cioè su di me, questa pietra che tu hai confessato che io sono, edificherò la mia chiesa. La chiesa è edificata su Cristo, figlio di Dio, non su un uomo. La pietra, le chiavi, il legare e sciogliere sono delle metafore che vanno al di là del senso materiale delle parole. Bisogna un po' mettersi con la mente al tempo dei discepoli, quando udirono queste parole che per loro erano molto comprensibili, per noi molto meno. Le stesse parole del legare e sciogliere Gesù le rivolge più tardi a tutta la comunità dei credenti, cioè a tutta la Chiesa. Matteo 18, 18. Nessuno, cari amici, nega un ruolo importante di Pietro nella Chiesa Apostolica. Nessuno lo nega. Infatti, il Signore incarica Pietro di aprire la porta della salvezza ai gentili, cioè ai non ebrei, evangelizzando Cornelio, il centurione romano, che si converte a Cristo con tutti i suoi. Atti capitolo 10. Ma farlo papa con poteri sovrani e farlo addirittura portinaio del paradiso con tanto di chiavi in mano non è solo un'interpretazione antistorica, ma un'interpretazione volutamente grossolana. Trionfalismo e realtà. Come dicevo prima, la Chiesa Cattolica è impermeabile a tutte le critiche teologiche e storiche, fiera della sua interpretazione della Chiesa e della storia. Nel 1870, addirittura, nel Concilio Vaticano I si è data una patente di infallibilità, proclamando che quando il Papa parla di fede, di morale e dei costumi, non può sbagliare, non può sbagliare. Autocelebrazione, quindi, autoesaltazione e quant'altro. Difficile dialogare con una organizzazione così sicura di sé, irremovibile. I cristiani non cattolici, pieni di speranze ecumeniche, si ricordino che la Chiesa Cattolica, in pieno ventunesimo secolo, continua a ripetere, anche se in maniera più sfumata, ma continua a ripetere quanto segue: la Chiesa non erra, la Chiesa non può errare. Il papato è uno degli ostacoli, se non il maggiore ostacolo, all'unità delle chiese cristiane. Si può immaginare una Chiesa Cattolica senza Papa, senza Magistero, senza Cardinali e altre gerarchie ecclesiastiche, senza Palazzi Apostolici, senza il Vaticano? Si può immaginare una Chiesa Cattolica così? In altre parole, sembra che la Chiesa si è andata troppo in là per tornare indietro, in altre parole ha superato il punto del non ritorno. Ma sono molti, anche cattolici, che vedono il contrasto stridente tra la semplicità, la povertà e la credibilità di Cristo e dei suoi insegnamenti che gli conferivano l'autorità, che tutti sappiamo, e il lusso, gli abiti regali papali, le ricchezze dei palazzi vaticani e gli insegnamenti autoritari e non credibili del suo preteso vicario in terra. Ripeto, vi sono molti, anche cattolici, che vedono il contrasto stridente tra la semplicità, la povertà e la credibilità di Cristo e dei suoi insegnamenti, che gli conferivano l'autorità, che tutti sappiamo, e il lusso, gli abiti regali, papali, le ricchezze dei palazzi vaticani e gli insegnamenti autoritari e non credibili del suo preteso vicario in terra. Tutta l'impalcatura, cari amici, tutta l'impalcatura agiografica e apologetica cattolica non impedisce l'indispensabile verifica di constatare che la Chiesa cattolica è retta da secoli da una monarchia assoluta di tipo medioevale. E quando si dice monarchia o regno o impero o stato, che cosa si dice anche? Si dice politica, si dice potere, si dice lotta per il potere, senza quartiere per arrivarci, con tutto quello che comporta e che noi possiamo facilmente immaginare. Tutte cose che fanno a pugni con il Vangelo di Gesù Cristo, che ha raccomandato ai 12, vi ricordate? Ai 12 che si bisticciavano per sapere chi di loro fosse il maggiore, non sia così tra voi. E ha raccomandato anche di mettersi all'ultimo posto e non al primo. Quando sei invitato, non metterti al primo posto, mettiti all'ultimo, perché forse c'è una persona più importante di te che l'invitante ha deciso di far mettere più in là, se non al primo posto, accanto a lui, al secondo. Tu vai a metterti all'ultimo posto affinché il padrone di casa ti dica, se è il caso, amico, sali più in su. Non bisogna solo ripetere queste cose si ripetono continuamente nelle chiese cattoliche, nelle chiese ortodosse, nelle chiese protestanti. Non bisogna solo ripetere queste cose, bisogna essere credibili mettendole in pratica. E soprattutto le chiese cristiane hanno un disperato bisogno di vedere uomini e donne credibili nella Chiesa. L'umanità ha bisogno di vedere autorità, cioè credibilità, coerenza nella Chiesa, non autoritarismo. Ripeto. L'umanità ha bisogno di vedere autorità nella Chiesa, credibilità, coerenza, non autoritarismo, che è una cosa completamente diversa. L'abbiamo sempre affermato, l'autoritarismo è la caricatura, è la contraffazione dell'autorità. Adesso veniamo al problema dell'autorità, che è un tema che ha fatto scorrere non soltanto inchiostro nei secoli, ma disgraziatamente ha fatto scorrere anche tanto sangue. Parliamo un po' del problema dell'autorità. Gesù ha conferito indubbiamente autorità alla sua Chiesa, un'autorità spirituale che deve essere esercitata nello spirito di Cristo. Quando non si rispetta questo principio, l'autorità perde la sua forza e diventa potere e autoritarismo che, ripeto, giova ripeterlo, è la caricatura dell'autorità. Sappiamo tutti come vanno queste cose. Dice il Nuovo Testamento che le folle stupivano nell'ascoltare Gesù, perché insegnava con autorità e non come i loro scribi. Vi ricordate il testo di Matteo, capitolo 7, versetto 28? Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, cioè il sermone sul monte, la folla si stupiva del suo insegnamento. 29. Perché gli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Perché come insegnavano i loro scribi? Beh, insegnavano senza autorità, e la folla era stupita perché Gesù, prima di tutto, basava l'insegnamento sulla Bibbia e si spiegava in modo comprensibile, e gli altri erano soltanto dei professionisti della religione, i quali facevano, diremmo noi oggi, bla bla, cioè avevano poca credibilità perché non lo mettevano in pratica quello che insegnavano. Che cos'è l'autorità, cari amici? Nel campo religioso, nel campo della fede. Prima di tutto, l'insegnamento di Gesù era basato sulle sacre scritture e non sulle chiacchiere e le tradizioni degli uomini. E non poteva essere diversamente, perché Gesù è la verità. E come dice l'Apocalisse, Gesù è la parola di Dio, che è la verità. Quindi non poteva che insegnare la verità, e la insegnava in modo comprensibile, non come tanti teologi ieri come oggi che dicono paroloni ma la gente non riesce a seguirli. Parlano, se mi permettete un po', il gergo professionistico. Ecco, parlano il linguaggio, se voi parlate con un avvocato, userà delle parole adatte, in buonissimo italiano, ma poco comprensibili ai non addetti ai lavori. Se poi parlate con un notaio va ancora più in là, perché quello deve mettere per iscritto quello che dice. Siamo d'accordo? Quando io parlo col mio medico e mi dice, ecco, questa è la diagnosi, io dico subito, per cortesia, dottore, mi traduca. Lui si mette a ridere, ma capisce cosa voglio dire. I teologi devono finirla di parlare il teologichese, devono parlare come Gesù, che si faceva capire, perciò la gente si meravigliava, perché nella sinagoga ci capivano poco o niente. Ecco, Gesù parlava con autorità, insegnando la parola di Dio e non le parole degli uomini contenute nelle tradizioni. Poi la gente, stiamo parlando dell'autorità di Gesù che incarna l'autorità di fede, l'autorità religiosa, poi la gente vedeva che Gesù viveva quello che insegnava, cioè era coerente e parlava con tutti, con i poveri, con i ricchi, con i romani, dappertutto, andava dappertutto, mentre i signori, i professionisti della religione erano lì estasiati da soli nella loro torre di avorio, non permettevano agli altri di avvicinarli, loro non si avvicinavano perché disprezzavano la gente comune, il popolino. E quindi la gente vedeva subito la differenza che c'era tra Gesù e gli altri, gli scribi e i farisei, i sacerdoti. Infatti Gesù è la verità, è la parola di Dio, invece gli scribi e i farisei dicevano e non facevano. Ricorderete le parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 1 e versetto 2. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito, i furbi. Avete capito? Fate quello che vi dicono, ma non fate quello che fanno. Questa è anche la tragedia della Chiesa cristiana, e non solo di quella cattolica. Perciò la Chiesa cristiana, o se volete le chiese cristiane, mancano di credibilità e di autorità, perché mancano di coerenza. Però non si può e non si deve fare di ogni erba un fascio. Devo dire che ho visto uomini e donne con incarichi di grande responsabilità e che facevano umilmente il loro lavoro considerandolo un servizio, ma ne ho visti pochi e ho visto anche che davano terribilmente sui nervi a molti che non facevano questo. Vi sono persone, vi sono sempre state e vi saranno persone coerenti, e non soltanto nel mondo religioso, no no, anzi Gesù dice che i figli di questo secolo sono più savi dei figli della luce, cioè quelli che si proclamano non credenti o non dicono niente, non proclamano niente, fanno umilmente il loro dovere, o a capo di una fabbrica, o a capo di una ditta, o a capo di, che so io, di un'altra organizzazione, fanno umilmente il loro lavoro, come dovrebbe essere fatto, ma che non tutti fanno. E voi sapete che ne avrete viste anche voi, ma sarete d'accordo con me, cari amici, nel dire che sono pochi e che danno, ripeto, terribilmente sui nervi agli altri. Un po' come Gesù. Gesù dava fastidio a quelli che detenevano il potere ecclesiastico, dava terribilmente fastidio. L'autoritarismo della Chiesa o delle chiese non si accorge di riempire, senza riuscirci, il suo tremendo vuoto di autorità. Con che cosa lo riempie questo vuoto? Con l'autoritarismo? Coi proclami? Coi concili? Con le delibere? Ma no, niente può sostituire l'autorità. Concludiamo dicendo che se l'apostolo Pietro resuscitasse oggi, si meraviglierebbe e si scandalizzerebbe nel vedere l'uso che la Chiesa cattolica ha fatto della sua figura nei secoli, nel vedere la sua confessione di fede in Gesù così strumentalizzata, materializzata, stravolta alla base di un immenso potere, più politico e materiale che religioso e spirituale, con continue riaffermazioni di onnipotenza, e ripeterebbe l'ammonimento della sua prima epistola, prima Pietro capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 3. Ora mi rivolgo a quelli che in mezzo a voi sono i responsabili della comunità. Anch'io sono uno di loro. Sono testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe alla gloria che Dio mostrerà presto a tutti gli uomini. Voi, come pastori, abbiate cura del gregge che Dio vi ha affidato. Sorvegliatelo, non solo per mestiere, desiderio di guadagno, ma con entusiasmo. Non comportatevi come se foste i padroni delle persone a voi affidate, ma siate un esempio per tutti. E lasciatemi leggere le parole dell'Apostolo Paolo, che rivolgendosi ai Filippesi traccia il ritratto di Cristo, il maestro capo indiscusso della Chiesa, al quale dobbiamo rifarci. Filippesi capitolo 2, dal versetto 3 in poi, ecco il nostro modello. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, ciascuno cercando non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen.